Benvenuti a tutti a Radio Arte, giungiamo ad un nuovo appuntamento di Patrimonio a Palazzo, rubrica appunto di Radio Arte, di racconti e di opere di collezione dei musei italiani. Una rubrica intorno alla museologia e alle collezioni dei musei italiani, in particolar modo quella parte di collezione che ha a che fare con l'arte contemporanea. Diamo il benvenuto a Riccardo Passoni, direttore della GAM, Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Buongiorno direttore, benvenuto.
Buongiorno.
E grazie moltissime per essere con noi qui oggi. E iniziamo con una domanda che parte un po' dalle origini, ovvero quando e come è iniziata la collezione, la storia della collezione della Gamma di Torino.
Il museo nasce quasi 160 anni fa, di fatto, perché viene stabilito dall'amministrazione comunale e inaugurato nel 1863 addirittura. Sempre continuato la sua attività fino ad oggi e spero che sia così in un futuro sempre, come dire, operativo, ricco di acquisizioni, di attività, eccetera. Insomma, è un museo che nasce come, non so se in qualche modo anche come risarcimento del fatto che si è persa la capitale, che dovrà diventare un'altra comunità d'Italia. Nasce però con l'obiettivo appunto di creare una collezione che è sì regionale, ma anche subito nazionale per volontà proprio dei ministeri del regno che acquistano opere e comprano e donano opere del patrimonio nazionale a questo nascente museo civico.
L'attuale patrimonio della GAM, da quante opere è formata? Da quali nuclei, da quali linguaggi artistici?
Ma i linguaggi artistici a questo punto, dal punto di vista quantitativo, superiamo le 50.000 accessioni ormai tra pittura, scultura, grafica, fotografia, videoarte, installazioni e quant'altro. Appunto, avendo una lunghissima storia di accrescimento del patrimonio, abbiamo una collezione sicuramente di forte peso. Dal punto di vista dello sviluppo storico della collezione, quello che posso dire è appunto che si comincia con patrimonio, una base, diciamo così, sia regionale sia nazionale, sin dalla nascita del museo, che prosegue poi anche durante gli anni fra le due guerre mondiali, con acquisizioni importanti alle Biennali di Venezia, alle Quadriennali romane, oltre che le mostre del territorio, e poi si apre a una vocazione internazionale già dal 1948, abbastanza stabile, quando, devo dire, il museo distrutto, bombardato e distrutto dai bombardieri anglo-americani della seconda guerra mondiale, sta pensando a un proprio futuro e comincia a comprare addirittura un'opera di Chagall alla Biennale di Venezia del 48. Dopodiché questo asset di internazionalità, unito ovviamente a quello dell'attenzione al territorio e alle vicende nazionali, ha un altro stimolo molto forte, un impulso molto forte negli anni 50, perché sono una serie di mostre Francia e Italia tra il 51 e il 61 che ci mettono in contatto con quello che in quel momento è il caposaldo planetario dell'arte contemporanea, cioè Parigi. E nascono appunto mostre ed acquisizioni anche di opere d'artisti internazionali, da Hartung a Soulages a tanti altri protagonisti, sostanzialmente arriva poi anche un Picasso. Insomma, in buona sostanza c'è questa attenzione, e dopodiché questa vicenda prosegue ancora oggi, perché acquistiamo opere d'arte internazionali accanto alle collezioni nazionali ed esponiamo appunto questo materiale, diciamo, con i sistemi di rotazione, perché lo spazio ormai è assolutamente insufficiente per la potenza e la forza della nostra collezione.
Le opere quindi sono entrate a far parte della vostra collezione attraverso acquisizioni, anche attraverso comodate o donazione delle collezioni private italiane o internazionali?
Allora, sì, ovviamente le acquisizioni hanno avuto ovviamente periodi alterni, ovviamente a seconda delle epoche storiche. Adesso per le acquisizioni noi abbiamo due fondazioni, che sono la Fondazione Viguetto De Fornaris, che opera da 40 anni ad incremento del patrimonio delle collezioni della GAM, e da 15 anni circa la Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, che acquisisce per noi e per il Castello di Rivoli. Sono opere che nascono appunto operazioni che nascono per integrare le nostre collezioni con acquisti importanti, mantengono la titolarità dei beni, però appunto tutto nasce sulla base della volontà della direzione museale su come sviluppare i progetti di accrescimento del patrimonio. Ci sono ovviamente state delle donazioni, depositi sostanzialmente non ce ne sono.
E nell'ultimo anno l'avete ampliata la vostra collezione, e ci sono anche opere nate da committenze, ad esempio.
La committenza,
Ad artisti direttamente, intendo.
c'è un progetto in itinere in questo momento della Fondazione Fornaris per avere una commissione d'opera importante per il quarantennale del, appunto, della fondazione stessa, però non posso ancora parlare. Poi si comprano le opere tendenzialmente ultimamente, questi ultimi anni si è comprato ad altissima soprattutto, e diciamo quello siamo un pochino diventato un punto di riferimento.
Direttore, ci descrive la zona di Torino in cui voi siete e l'edificio della Galleria Civica, dove ovviamente poi è accolta anche la collezione, tutte le vostre attività.
Noi siamo situati in via Magenta 31, siamo nella zona residenziale, ultra residenziale della Crocetta, sostanzialmente quasi di fianco al quadrilatero, quindi al cuore di Torino. L'edificio, appunto, stiamo accennando all'edificio bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale, venne abbattuto e nacque un bando, un concorso, vinsero due giovanissimi architetti, Bassi e Boschetti, per realizzare un museo totalmente nuovo dal punto di vista dell'organizzazione dello spazio e anche dal punto di vista dell'inserimento urbanistico, che in qualche modo rompeva l'asse da quadrilatero, per l'appunto ortogonale dei quartieri della zona centrale di Torino, e crearono appunto questa struttura che in realtà seguiva l'asse est-ovest zenitale della luce solare, perché il museo, quindi inaugurato nel 59, che è quello in cui siamo ancora oggi, prevedeva appunto un'illuminazione sostanzialmente naturale, anche se poi potenziata dal punto di vista artificiale. Con la ristrutturazione degli anni 88-92, invece, questo processo non è stato più rispettato, non è più confermato. Adesso l'edificio rimane lo stesso, ha avuto una serie di ampliamenti sotterranei, però l'illuminazione è soltanto più di tipo artificiale. In ogni modo, sì, è un'architettura assolutamente per l'epoca avveniristica. Credo che sia anche abbastanza marcante questo aspetto per chi si avvicina al museo, se viene da fuori.
E mentre, tornando all'interno, il percorso espositivo immagino che sia organizzato secondo una direzione, qualche tipo di direzione cronologica, tematica, e voi fate ovviamente anche diverse mostre temporanee, e queste mostre nascono spesso anche in dialogo con quella che è la collezione della GAM.
Beh, attualmente sì, l'allestimento ha uno sviluppo, diciamo, storico-stilistico, sostanzialmente cronologico, in questi ultimi anni, la svolta che ho avuto imprimere io, e in questo momento si può vedere la collezione dall'inizio del Novecento fino agli anni dell'arte povera compresi. Piano interrato, l'Underground Project, esponiamo anche periodicamente in forma di mostra degli allestimenti di collezione importanti. Abbiamo fatto quello 3 anni fa dedicato a pittura spazio scultura sull'arte italiana dagli anni 60 agli anni 80. Io adesso ho aperto qualche mese fa, appunto in occasione di Artissime, invece una collezione senza confini, qui volevo presentare la collezione contemporanea internazionale dagli anni 90 ad oggi, acquisita proprio nello stesso, sostanzialmente nello stesso periodo. Quindi sì, abbiamo questi allestimenti d'ordine storico, diciamo così, per segmenti, perché appunto noi abbiamo bisogno di uno spazio nettamente superiore per esporre in modo perfettamente articolato la collezione anche degli ultimi 50-60 anni, anche perché ovviamente le dimensioni delle opere cambiano, la percezione degli spazi deve cambiare, e questo museo comunque, che ha questa caratteristica architettonica abbastanza particolare, però è stato pensato quando le opere d'arte contemporanee erano ancora sostanzialmente quasi sempre dei quadri da cavalletto, e le sculture erano delle sculture, insomma. Noi sappiamo perfettamente che la dimensione dell'arte contemporanea degli ultimi 60 anni è mutata radicalmente,
diventando anche molto ambientale, no?
Certo, certo.
Poi le esigenze cambiano.
Sì, no, è cambiata la scala monumentale delle opere, è cambiato anche il progetto, il rapporto fra opere e spazio rispetto a quello che si poteva immaginare negli anni 50. Insomma, le opere devono respirare, non si è pausate fra l'una e l'altra, non si possono accostare. Insomma, sono delicatezze, appunto, che uno deve poi ovviamente prendere assoluta considerazione quando allestisce le collezioni, ovviamente anche le mostre. Le mostre che facciamo certamente in genere hanno delle correlazioni, come dire, oggettive con la storia della nostra collezione, che peraltro appunto spazia dall'Ottocento al Novecento moderno e al contemporaneo, quindi è normale appunto che queste mostre abbiano in ogni modo sempre un aggancio, un addentellato con quello che è il nostro patrimonio storico.
Direttore, la fruizione digitale della collezione ha ed avrà un peso sempre maggiore nel futuro della GAM?
Ne comprendo perfettamente l'importanza, ma confesso che siamo rimasti indietro. soltanto, diciamo, per responsabilità mia, ma anche per chi mi ha preceduto, perché le risorse andavano tutte inevitabilmente orientate appunto su mostre, allestimenti e acquisizioni. Da quel punto di vista dovremmo immaginare un progetto, ma tra anche le risorse e le risorse umane per affrontare la questione. Ovviamente sì, digitalizzare 50.000 opere mi sembra una follia ora come ora, ma sicuramente dovremo fare in modo che ci sia qualcosa di più di quello che abbiamo, magari un listino di opere messo come specchietto per l'allodone, insomma, siamo indietro lì.
Riguardo invece le attività di formazione e di istruzione, la collezione ha un ruolo in questo tipo di attività nella gamma?
Ma noi abbiamo un dipartimento educazione formidabile che sviluppa continuamente progetti, ormai è coinvolto regolarmente dalla città in public programs, ultimamente legato al grande tema delle luci d'artista, che sono dei fiori all'occhiello della nostra storia amministrativa, della città intendo dire. E sviluppiamo progetti per ogni tipo di fascia di scienza e poi abbiamo creato anche questo progetto in onda in cui noi possiamo vendere veri e propri pacchetti, programmi educativi per le scuole digitali, avendo un notevolissimo successo, nel senso che gli anni ormai del lockdown ci hanno costretto a ripensare anche il modo di mantenere un rapporto che è fondamentale appunto con la comunità e sostanzialmente per cominciare con le scuole, era quello di realizzare questo tipo di prodotti che si possono vendere, possono essere, come dire, agiti autonomamente dalle classi scolastiche. E poi in realtà addirittura adesso in situazione un pochino più allargata, intermedia, realizziamo dei programmi appunto direttamente anche nelle scuole. Questo è successo quando avevamo un contingentamento legato appunto alle vicende del Covid. Insomma, devo dire che sono molto orgoglioso del Dipartimento Educazione della GAM.
Che mai forse come in questo momento è una di quelle attività dei musei che mantiene una forte relazione tra i visitatori e i contenuti, no, di un'istituzione culturale.
E soprattutto, sì, nel senso che soprattutto dal punto di vista dell'educazione, teoricamente e anche praticamente noi vorremmo educare le persone a rifrequentare poi nel futuro da adulti il nostro museo, le nostre attività, eccetera. Poi c'è il pubblico adulto, insomma, che è abbastanza fidelizzato, insomma, è un pubblico non giovanissimo tendenzialmente, o quantomeno c'è un pubblico non giovanissimo che predilige l'Ottocento e le mostre più storiche, e comunque invece c'è una realtà più giovane che invece è più curiosa, non dico più informata, ma più curiosa sicuramente sul fronte del contemporaneo, che comunque noi dobbiamo assolutamente proporre perché fa parte del nostro DNA.
Direttore, io la ringrazio tantissimo, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Arte e al prossimo appuntamento di Patrimoni a Palazzo, grazie.
Io ringrazio voi della vostra chiamata, arrivederci.
Grazie mille, un caro saluto.